come si diceva prima, la mostra si inserisce all'interno delle iniziative dell'anno tematico dei musei dell'Euregio, che cade appunto nel 2025 a 500 anni dalle rivolte contadine del 1525. L'Euroregione ha chiesto appunto alle varie istituzioni culturali del territorio di pensare a un evento espositivo, qualche evento espositivo che potesse in qualche modo richiamare quei fatti e anche proporne un'attualizzazione. Quindi noi abbiamo deciso appunto di partecipare a questa iniziativa. La prima cosa che ci è venuta in mente è una pala d'altare che conserviamo nel nostro museo, una pala d'altare realizzata nel 1515 da un pittore vicentino che si chiama Francesco Verla, quindi un'opera che precede di 10 anni le rivolte contadine, ma la cosa interessante è che questa pala d'altare fu commissionata da Girolamo Brezio Stelli Mauro, che è il medico e letterato della corte di Bernardo Clesio, il quale nel 1525 scrive la cronaca della guerra rustica, quindi una sorta di resoconto dei fatti accaduti tra il 1525 e il 1526. Quindi partendo da quest'opera, da questo personaggio, abbiamo cercato di imbastire attorno a questo primo nucleo un insieme di opere che potessero in qualche modo raccontare questi fatti che interessarono appunto il Principato e anche la città di Trento in quei mesi turbolenti. Stiamo parlando dal maggio circa del 1525 fino all'autunno di quello stesso anno. Abbiamo costituito un primo gruppo di lavoro formato da me, appunto dalla professoressa Marta Villa dell'Università di Trento, Dipartimento di Sociologia, e da Alessandro Paris dell'Istituto Storico Italo-Germanico della Fondazione Bruno Kessler. E abbiamo individuato, grazie anche al supporto della Biblioteca Archivio Comunali, un folto nucleo di documenti storici che testimoniano proprio i fatti che accadono in quel tempo. Tuttavia, appunto, era molto difficile, no, presentare la successione, diciamo così, dei fatti e degli eventi attraverso semplicemente dei documenti d'archivio. Documenti d'archivio che sono di difficile lettura anche per gli studiosi, talvolta sono scritti talvolta in latino, talvolta in volgare, quindi abbiamo cercato anche di costruire attorno a questo nucleo di carte tutta una serie di opere che potessero supportare la narrazione di questi fatti. Quindi nella mostra troverete a fianco appunto dei documenti che riguardano espressamente i fatti del 1525 e 1526, tutta una serie di opere che supportano la narrazione, quindi opere d'epoca. E qui appunto un ringraziamento va al MITAG, al Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto, al suo direttore Francesco Frizzera e al conservatore Davide Zendri, che ci hanno risolto le prime due sezioni della mostra. Andando per ordine, io vi spiego in linea così generale come si sviluppa l'esposizione, poi lascio la parola alla professoressa Villa, che invece approfondirà magari la questione del titolo, riprendendo il discorso che faceva Don Stefano poco fa, e magari con qualche fondo storico. La mostra si apre con un video, il cui testo è stato scritto da Alessandro Paris e è stato realizzato da Stefano Benedetti, che riassume un po' la questione delle rivolte contadine partendo dalla Germania. Va detto subito che non abbiamo iconografia di questi fatti, cioè non ci sono dipinti, stampe o altro che ci rappresentano queste rivolte, queste insurrezioni che si verificano tra Germania e poi scendono appunto nel Tirolo fino ad arrivare in Trentino. Dopo il video c'è una prima parte curata appunto dal Museo Storico della Guerra di Rovereto, in cui sono esposte le armi contadine, cioè degli attrezzi da lavoro che i contadini utilizzavano come strumenti di difesa o di offesa. Quindi vedrete rompole, vedrete forconi, accette, insomma vari strumenti che servivano sia per il lavoro ma anche appunto per in questi casi per gli assalti che compivano. E a fianco poi troverete invece le armi dei fanti, cioè dei mercenari che furono chiamati dalla corte vescovile, da Bernardo Clesio, per sedare queste rivolte, quindi troverete le alabarde, le pippe, l'armatura del soldato, la spada, cioè l'armamentario, insomma, degli eserciti professionisti. E un'altra sezione molto interessante, curata da Caratozzi, invece, vi farà vedere l'iconografia di questi condottieri, perché abbiamo le immagini di alcuni di questi capitani. Tra i più importanti c'è Georg Frundsberg, che furono chiamati da Ecclesio per appunto arginare le proteste dei contadini. Quindi vedrete queste stampe con questi personaggi. E poi appunto una sezione di documenti curata da Franco Cagol e Alessandra Faes della Biblioteca Comunale, in cui proprio sono delle testimonianze coeve dell'epoca. Un'altra sezione riguarda il trasferimento di Bernardo Clesio a Riva del Garda con la corte, perché il vescovo a metà di maggio del 1525 lascia la città e si trasferisce a Riva del Garda, dove rimane fino al giugno successivo, e da Riva del Garda tesse tutte le file, insomma, attraverso missili, attraverso contatti con ambasciatori, eccetera, per organizzare la repressione. Mentre nell'ultima parte della mostra, che è nella terza sala del piano terra, troverete appunto tutta una documentazione che attesta come vengono in qualche modo sedate queste rivolte e le pene che vengono combinate ai capi delle rivolte. Si parla, alcuni furono giustiziati, altri furono puniti con amputazioni di vario tipo. Sempre in quest'ultima parte della mostra c'è anche un approfondimento sulla figura di Bernardo Clesio come promotore delle arti, perché appunto dopo i fatti del 1525 il principe vescovo utilizza proprio le arti anche per riaffermare il suo potere, per magnificare la propria figura e quindi come uno strumento di propaganda. Questa parte è stata curata da Luca Gabrielli della Soprintendenza di Trento. E quindi qui vedrete anche alcune opere molto sontuose, alcuni oggetti liturgici commissionati dal Cristo alla cattedrale, e vedrete anche un bellissimo codice, il codice ecclesiano, gentilmente prestato dall'archivio diocesano tridentino, e anche gli statuti di Trento, cioè le nuove norme che il Cristo emana nel 1528 e che rimarranno in vigore fino al 1803. L'ultima parte della mostra è un accenno, un approfondimento sulla riforma luterana, perché come si diceva prima, attraverso le Alpi passano le idee, in quell'epoca c'è un grande sviluppo della stampa, quindi le idee circolano molto facilmente, e dal nord arrivano anche le idee della riforma di Lutero. Quindi troverete appunto delle stampe ritagliate da una Bibbia luterana e anche una Bibbia luterana vera e propria, questa prestata dalla Biblioteca Diocesana Vigiliano. Dico ancora due cose, poi lascio la parola a Martavilla. Questa è una mostra che è molto scritta, quindi necessita di un po' di pazienza per essere visitata, perché i pannelli sono tanti, e c'è anche il video introduttivo, quindi per entrare in questi fatti occorre prestare un po' di attenzione e avere la pazienza di leggere tutto. E la nostra iniziativa arriva ormai alla fine dell'anno tematico dei Musei dell'Urreccio, però la scelta è voluta perché volevamo intercettare il pubblico scolastico, e questo per proporre alle scuole, soprattutto secondarie di primo e secondo grado, degli approfondimenti, dei percorsi tematici che potessero sviluppare nei ragazzi un approccio critico alla storia lontano dalle semplificazioni della comunicazione contemporanea. Lascio adesso la parola a Martavilla, che ci spiega il titolo della mostra e magari anche qualche particolare storico.